Alla fine apparve anche agli undici, Gesù apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto, e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome: scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Non sono sicuro del primo versetto, forse ho allargato un po' la lettura, della festa di oggi, ma quello che viene da pensare, almeno che a me è venuto da pensare leggendo il Vangelo della festa dell'Ascensione, è il Vangelo di Marco, e mi spiace dirlo, però quello che mi è venuto in mente è: ma Marco così poco ci dice, tutto qui. Questa è l'ultima apparizione di Gesù ai suoi, le ultime raccomandazioni. È proprio l'evento conclusivo della sua vicenda terrena, e potremmo anche aggiungere l'evento iniziale della Chiesa. E mi dice due cosette: andate in tutto il mondo, la promessa di alcuni doni, e poi il Signore sale in cielo e loro vanno dappertutto. Questo è un po' il bello del Vangelo, è una delle cose belle del Vangelo, che non si perde, non si perde in chiacchiere, e ci dice le cose che ci servono, e lasciandoci un po' di lavoro da fare, cioè lasciandoci la possibilità di ragionarci noi, di diventare un po' anche investigatori, no? Cercare di capire a fondo quello che c'è dietro queste poche parole. E questo lo lascio a te, cioè ovviamente non pretendo di essere io quello che adesso risolve la sinteticità di questo passo. Gli esegeti sostengono che deve essere successo qualcosa, qualche problema al testo del Vangelo di Marco, e che quindi questa conclusione è oggettivamente un po' sintetica, un po' rapida, ma tanto non sappiamo quale può essere la spiegazione vera, tranne la constatazione. Marco, che in tutto il Vangelo è quello più vivace, che nota i particolari, riferisce molto bene gli atteggiamenti, i dialoghi, pur essendo oggettivamente il Vangelo più corto, e qui non dice niente. E non è vero, ovviamente non è vero che dice niente, ci dice questa sintesi che ti ho appena proposto. Prima idea: andate in tutto il mondo. Seconda idea: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, cioè la promessa di alcuni poteri, alcune capacità un po' straordinarie. Pensavo, ci sono movimenti nella Chiesa che danno moltissima importanza al parlare le lingue e all'imporre le mani. Non so se si ispirano a questo passo qui, ma davvero convinti che anche oggi abbiamo questi doni. E poi Gesù sale al cielo e Marco mette questo dettaglio che gli altri evangelisti non mettono: sedette alla destra di Dio. È una un'affermazione di gloria di Gesù. Non solo sale in cielo, che già è un fatto straordinario, ma prende posto nella gloria di Dio. Diventa un po' il regnante, alla destra farebbe pensare al governatore delle cose di Dio. E la quarta cosa è che effettivamente allora loro partirono e davvero il potere di Dio, come promesso da Gesù, si manifestava con segni. Gesù li accompagnava con la sua presenza potente. Quello che si vede, e che le mie parole credo che non rendano, che dovresti rileggertelo tu, quello che senz'altro si coglie è un clima di grande entusiasmo, di grande sicurezza e di grande fiducia, che effettivamente il Signore ha vinto, il Signore ha compiuto la sua opera di redenzione, e adesso noi dobbiamo soltanto così raccoglierne i frutti. Noi andiamo in tutto il mondo e ci andiamo con grande sicurezza perché ci ha mandato Lui, e con grande sicurezza perché Lui ci accompagna e lo fa in modo visibile, evidente. E tutto questo perché lui regna, perché Lui è il Signore, è Dio. Questo è quello che io percepisco, e anche nella seconda lettura di oggi, della lettera agli Efesini, la seconda parte del brano che leggiamo, senti cosa dice: ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Cioè, penso anche qui, no? San Paolo che dice con sicurezza, e qui non stiamo più parlando. Beh, sicuramente l'epoca è più o meno la stessa, no? In cui vengono scritte queste cose, non si riferisce più a quel giorno dell'ascensione, si riferisce a quello che è successo dopo, che hanno vissuto loro, che stavano vivendo, quei primi cristiani, e stanno vivendo il fatto che il Signore distribuisce doni diversi ai cristiani, ai fedeli. E quindi con ruoli diversi, tutti uniti, perché tutti uniti portino avanti l'opera della Chiesa, perché tutti quanti realizzino insieme quella unità, quella conoscenza del Figlio di Dio e quella perfezione della vita di ciascuno. Cioè, mi sembra il clima di un gruppo affiatato di persone che si preparano, e in San Paolo forse che stanno già realizzando una grande impresa, e che si sono distribuiti i ruoli. Allora tu vai a destra, tu vai a sinistra, tu ti preoccupi di prendere il necessario. Certo, l'esempio più abituale di organizzazione così con molte persone coinvolte che mi viene in mente è che quando si riuniscono un po' di famiglie e c'è da organizzare il pranzo, no? Allora tu porti i primi, io porto i secondi, quella pensa alle posate, l'altra porta da bere, e ci si organizza con grande entusiasmo, no? Perché si sta facendo una cosa bella. E i primi cristiani avevano molto chiaro questo: che cosa ci stiamo a fare noi? Cioè, adesso che Gesù ci ha salvati dal peccato, noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo portare questo annuncio, questa parola di Gesù, a tutti gli uomini in tutto il mondo. E con la prospettiva che questa opera da realizzare si realizzerà. Cioè che mi guardo bene dal dire che è un'impresa facile, non lo dice, no? E sappiamo dal resto degli Atti degli Apostoli che non fu impresa facile, ma che si farà. Cioè c'è Dio che vuole che si faccia, e quindi si farà. Gesù seduto alla destra di Dio li guida e li sostiene. Ti accennavo che alcuni prendono molto sul serio questo in particolare dei carismi, no? Dei doni che Gesù promette e mi incuriosivano molto. Mi chiedo, chissà se qualcuno ne ha fatto una lettura simbolica, perché mi incuriosisce il fatto che c'è questo riferimento al prendere in mano i serpenti e al bere qualche veleno, che difficilmente può riferirsi semplicemente a problemi reali. Cioè, anche mettiti nei panni degli apostoli, 2000 anni fa, lì davanti a Gesù, che sta per ascendere in cielo e che gli dice andate in tutto il mondo. E magari così, oltre all'entusiasmo, a questa prospettiva, gli sarà venuto anche in mente che andare in tutto il mondo poteva essere pericoloso. Gli sarà venuto sicuramente in mente che così come i capi degli ebrei si erano opposti fino a ucciderlo, si erano opposti a Gesù, si sarebbero opposti anche a loro. Quindi, di fronte all'aprirsi la prospettiva di una grande impresa da compiere, forse vengono anche in mente i pericoli. È possibile che dei pericoli che do avrebbero dovuto affrontare, che potevano trovare, gli dovevano venire in mente i serpenti e i veleni. Cioè, andate in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo, ma Signore, nel mondo ci sono i serpenti. Mi ricorda un ragazzo che mi venne a dire che gli avevano proposto di partecipare a un'attività di volontariato molto bella e molto seria in Africa e mi chiedeva consiglio. E dico, ma di corsa che cosa? Cioè, poi lo chiedi a me, assolutamente, in Africa tutte le volte che puoi. E lui dice, no, ma c'è un problema. E io, ah, vediamo che problema c'è. È che in Africa ci sono i ragni. E io ho pensato che fosse pazzo, perché dice, no, aspetta, cioè c'è un passaggio del discorso che non mi torna, cioè puoi dirmi, non lo so, costa molto il viaggio, mi hanno detto che mancheremo dei servizi igienici, oppure sono un fifone e ho paura per la mia salute, non lo so, ma i ragni. Cioè la prima cosa, ci sono anche i leoni, cioè perché devi pensare ai ragni? E questo è il discorso, cioè perché questi, poi mi spiegò che aveva una fobia, cioè era un problema serio, cioè lui vedeva ragni dappertutto e aveva un terrore dei ragni, infatti non andò in Africa, ma perché mi parla dei serpenti e dei veleni? E cioè c'erano anche, non so, le frecce, c'erano i soldati romani. C'erano i naufragi che poi hanno fatto, no? Serpenti e veleni, per cui mi viene da pensare che devono avere un valore simbolico. Però questa cosa, soltanto se penso che forse rappresenta le difficoltà con cui ci scontriamo noi. Cioè, noi abbiamo a che fare con serpenti e con veleni, nel senso che veniamo veniamo attaccati. E il serpente è il tentatore, no? Rappresenta, cioè non è come simbolo dei pericoli, non è un pericolo qualsiasi. È il pericolo della tentazione, che ha attaccato, Adamo ed Eva e che attaccherà anche noi. Cioè, è mandati in tutto il mondo, ma non esenti, dal peccato. O meglio, sì, con una speciale protezione riguardo al peccato. Cioè, col dire, ma io mi rendo conto di essere debole, di essere peccatore, tu, Signore, mi mandi ad annunciare la tua parola. Io che posso cadere in qualsiasi momento perché sono debole, perché sono incline al male come chiunque altro. E Gesù promette un aiuto speciale, no? Prenderanno in mano i serpenti, capaci di confrontarsi con la tentazione e con la debolezza. E sui veleni, davvero questa è mia fantasia, però io a volte così sento il timore, la preoccupazione del fatto che il mondo in cui viviamo non solo è molto bravo a corrompere le persone, ma è che corrompe anche me. Cioè non sono superiore, diverso dagli altri. Prima ti vorrei leggere questo punto che esprime proprio, cioè mi ha fatto fare un salto sulla sedia perché è come se il Papa avesse letto le mie paure, e una delle mie paure. Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro, perché nell'ossessione di divertirsi finiamo con l'essere eccessivamente concentrati su noi stessi, sui nostri diritti e nell'esasperazione di avere tempo libero per godersi la vita. Sarà difficile che ci impegniamo e dedichiamo energie a dare una mano a chi sta male se non coltiviamo una certa austerità, se non lottiamo contro questa febbre che ci impone la società dei consumi per venderci cose e che alla fine ci trasforma in poveri insoddisfatti che vogliono avere tutto e provare tutto. Anche, questo mi colpisce proprio in pieno, anche il consumo di informazione, però aggiunge informazione superficiale, allora mi scazzo, anche il consumo di informazione superficiale e le forme di comunicazione rapida e virtuale possono essere un fattore di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo e ci allontana dalla carne sofferente dei fratelli. In mezzo a questa voragine attuale, il Vangelo risuona nuovamente per offrirci una via diversa, più sana e più felice. Noi siamo esposti ai veleni e Gesù dice: se berrete veleni, non vi faranno danno. Diventa rassicurante, incoraggiante questa promessa. Non sono più pericoli così un po' strani, no? Gesù che dice: andate tranquilli, io sono con voi, non soltanto nel darvi efficacia, ma nel sostenervi, nel rendervi forti, nel difendervi. Francesco parla lungamente di parresia. Parresia è l'audacia nel proclamare la verità. Fa riferimento a una scena degli Atti degli Apostoli in cui si vede che gli apostoli avevano fatto un miracolo. Allora vengono chiamati, interrogati dalle autorità del Tempio e già appare una prima volta la parola parresia perché le autorità nell'esaminarli rimangono molto stupiti dalla parresia con cui presentano la loro dottrina, pur essendo persone di origine modesta, e allora semplicemente rimangono così un po' indecisi, ma alla fine decidono di mandarli via minacciandoli severamente, cioè dicendo: va bene, per questa volta passi, però guai a voi se parlate ancora di questo Gesù. Allora te lo voglio leggere questo passo, che dice: rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane. Si sollevarono i re della terra, i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, e questo lo diciamo anche noi, e ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza, parresia, la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza, con parresia. È davvero questo il clima che io vorrei per te alla fine di un ritiro, e che in realtà vorrei per tutti noi, e che evidentemente il Papa vuole per i cristiani di oggi, vuole per tutti oggi. E la capacità di proclamare il Vangelo con coraggio, con semplicità, con audacia, senza timori e senza problemi. E davvero, quando leggo quel punto che ti ho letto, in cui il Papa presenta le nostre tentazioni, no? Il mondo che ci così che cerca di abbindolarci con lusinghe e con veleni. Mi fa pensare a quello che si racconta, che non so se c'è un fondamento storico, no? Degli esploratori che quando arrivavano in posti nuovi offrivano agli indigeni oggettini di nessun valore, no? I famosi specchietti e le perline. Davvero non so se è vero, se è mai successo, ma viene da chiederci: perché mi lascio ingannare da offerte così vuote, dall'attrattiva di falsi beni? Perché non sono capace di disprezzarli? Di dire: no, guarda, cioè, non so che farmene di queste cose. Ed è chiaro che una risposta di fondo è molto semplice, no? Uno rimane affascinato hai presente i negozi questi tutto a 1 euro, no? Cioè, il bambino che entra con la mamma nel negozio tutto a 1 euro e arriva nella zona dei regalini per bambini può rimanere affascinato. Non lo so, perché non so come sono i bambini di oggi, che hanno tutto, magari hanno già superato quella fase, no? Ma cioè, semplicemente rimane affascinato uno che non sa o non crede di avere di meglio. E mi consola sempre, dalla mia finestra si vede, in realtà dalla mia finestra si sente, dalla finestra a fianco si vede un giardinetto che c'è sotto casa e ci sono sempre i bambini che giocano, no? Che fanno molto rumore. E allora li guardo e i bambini, soprattutto, vabbè, i bambini piccoli, ma anche i ragazzini, quando giocano a pallone, è forse l'unico momento che conosco in cui non usano il cellulare. E allora dico, bene, finché esisterà il calcio, siamo salvi, siamo salvi. Siamo capaci di riconoscere che c'è qualcosa di più interessante, di più importante. È una sciocchezza, no? Però dire, ma com'è possibile che non trovo strano dedicare così tanto tempo, così tante energie a una cosa che quando la vedo degli altri lo vedo che è strana e che è fatta di niente. Che, vabbè, non voglio insistere, non è questo, no, il punto, no? Cioè, il punto è che sempre il Papa fa così un accenno a Paolo VI che diceva ma perché non annunciamo il Vangelo? E perché non crediamo nei doni di Dio? Perché Gesù che dice andate in tutto il mondo, questi saranno i segni che accompagneranno l'annuncio del Vangelo è come se i discepoli dicessero sì, raccontala un altro, sì, io adesso vado in tutto il mondo, il primo serpente che trovo mi ammazza e finisce tutto, no? Cioè, noi non ci crediamo, non ci crediamo di avere una cosa bellissima da annunciare. Gesù dice, no, chi crederà sarà salvo, chi crederà e si farà battezzare sarà salvo. Cioè io posso portare la salvezza alle persone, la gioia, la pace, la pienezza di senso della loro vita. E non ci credo. E non ci credo abbastanza. Lì, sempre scrive il Papa, proprio parlando, dopo aver parlato di Paolo VI, dice, ma il Signore ci chiama a navigare al largo e a gettare le reti in acque più profonde, ci invita a spendere la nostra vita al suo servizio. Aggrappati a lui abbiamo il coraggio di mettere tutti i nostri carismi al servizio degli altri. Potessimo sentirci spinti dal suo amore e dire con San Paolo, guai a me se non annuncio il Vangelo. E mettere tutti i nostri carismi al servizio degli altri. Ed è come se noi rispondessimo, io non ne ho di carismi, cioè io non ho niente da mettere al servizio degli altri, non valgo nulla, non sono capace di nulla. E i carismi, la parola carisma è dono di Dio, non sono cose che ho io, no? Sono cose che Dio mi dà per metterli al servizio degli altri. Ci prepariamo alla Pentecoste proprio chiedendo questo al Signore, no? Manda il tuo spirito per una nuova creazione. La traduzione attuale dice manda il tuo spirito, mandi il tuo spirito e sono creati e rinnovi la faccia della terra. E il mondo cambierà, può cambiare perché il Signore manda il suo spirito. In questo mese particolarmente dedicato alla Madonna, affidiamo a lei il nostro desiderio di far conoscere il suo figlio. La invochiamo Regina degli Apostoli, le chiediamo che ci aiuti a prendere sul serio il mandato di Gesù e ad accogliere quell'atteggiamento, quel clima di fiducia, di sicurezza che avevano i primi cristiani.